Benvenuti a Radio Spike Podcast. Qui, nel cuore della trasmissione, viaggiamo attraverso le frequenze dell'innovazione, della cultura e dell'ispirazione. Sono Jonathan Lorenzi, il vostro guida in questo viaggio radiofonico che esplora le trame avvincenti della conoscenza e della creatività. Preparatevi ad essere catturati dalla potenza delle storie che modellano il nostro mondo, mentre esploriamo nuove idee. Intervistiamo menti brillanti e affrontiamo temi che ci spingono a pensare oltre i confini. Qui, su Radio Spike Podcast, ogni parola è un'opportunità per crescere, imparare e connettersi. Accendete i vostri auricolari e preparatevi per un viaggio emozionante attraverso le onde dell'ascolto. Oggi vi presento un'intervista della mia collega con Nikolai Lilin, che ci racconta la sua esperienza durante la guerra in Transnistria e spiega le motivazioni che lo hanno spinto a unirsi alla lista Pace Terra Dignità. Risponde inoltre alle critiche recenti che lo hanno coinvolto sui social. Che questo episodio sia un faro di conoscenza e ispirazione nel mare delle vostre giornate. Buon ascolto e che le parole pronunciate qui possano risuonare nel vostro cuore e alimentare la vostra mente con nuove prospettive e riflessioni.
Benvenuto Nikolai Lilin, tu sei il candidato più chiacchierato della lista Pace, Terra e Dignità, la lista che come tutti sappiamo è nata dall'appello di Michele Santoro e Raniero Lavalle. Benvenuto. Allora, vorrei iniziare a parlare della tua storia, perché sei candidato in una lista pacifista, eppure il tuo passato è segnato dalla guerra, no? Tu hai scritto un libro che si chiama Educazione Siberiana, in cui racconti molto dettagliatamente, un libro tra l'altro molto bello, in cui racconti quello che è successo, insomma, in quegli anni nella tua terra.
Io sono formato nel quella che una volta era Unione Sovietica, quindi per una parte io appartengo a quel mondo lì che è scomparso, ma anche con tempo, vivendo nelle società diverse, viaggiando nel mondo, io scopro che la base di ciò che sono io è stata formata, forgiata proprio in quell'epoca, con tutte le contraddizioni, con tutte le particolarità di quella società, sia nel bene che nel male. E particolarmente mi ha scosso l'esperienza proprio di guerra. Sono convinto che ho smesso di essere fanciullo, ragazzo, bambino, adolescente, e sono diventato immediatamente adulto. Me lo ricordo proprio a questo momento, quando avevo 12 anni, quando nella mia città è arrivata la guerra. Ha smosso tutto il mio mondo e io ero particolarmente impressionato, perché io da sempre sono stata una persona molto attaccata ai libri. Io ho letto molto, nonostante che vivevo in un quartiere molto vivace, per non dire malfamato. Comunque la mia mamma mi ha passato, trasmesso la passione per i libri. Ho iniziato a leggere a 4 anni e più andavo più avanti, come si dice in Russia, consumavo, mangiavo i libri, e leggevo anche tantissimi libri sulla guerra. Ho cominciato a leggere Bulgakov, ho letto tutto Bulgakov in un'estate ed ero veramente sconvolto. Erich Maria Remarque per me è stato fondamentale, perché mi ha trasmesso quel senso di superiorità dell'individuo al di sopra di grandi eventi traumatici e drammatici. Però una cosa è leggere di questo, un'altra cosa percepirlo fisicamente. Proprio con la propria pelle, dico fisicamente perché non è una sensazione, è viverlo sulla propria pelle.
Quanto questa esperienza ha segnato anche il modo che hai di vedere quello che sta succedendo oggi?
Beh, mi ha fatto capire innanzitutto come è facile finire all'interno di una situazione che è una catastrofe. Cioè, tu immagina che mia madre, nel giorno in cui è cominciata la guerra in Transnistria, mia madre è andata al lavoro e lei, tornata dal lavoro, strisciando sull'asfalto, e aveva i pezzi di carne che le pendevano dalle braccia, perché per la paura di essere uccisa, spinta dalla paura, lei si trascinava sull'asfalto cercando di essere appiccicata a questo asfalto e non si rendeva conto che si è praticamente lacerato le braccia. E poi è arrivato tutto improvvisamente: i missili sulla testa, le bombe, i carri armati, la gente schiacciata, uccisa, pallottole che volavano. Mi ricordo mio padre partiva per combattere perché noi avevamo la prima linea in città e tutti gli uomini in città che erano in grado di prendere le armi in mano e fare qualcosa sono andati là per fermare, per creare una linea di blocco, per fermare queste forze che si avanzavano, e io ho corso dietro a mio padre e ho visto le pallottole traccianti volare sopra il nostro garage. Ed era lì, cioè la guerra era quello, era già lì. E poi, ovviamente, quando abbiamo cominciato dal terzo o quarto giorno uscire di casa perché non c'avevamo l'acqua, non c'avevamo niente da mangiare, quindi si cercava di raccogliere qualcosa, capire anche la situazione. Noi abbiamo visto i ragazzini girando con le bici, abbiamo visto cadaveri, abbiamo visto di tutto. E proprio in quel momento lì, io mi ricordo che mi sono reso conto che non sono più bambino, cioè non mi interessavano più giochetti, non mi interessavano più soldatini. Io sono arrivato in un certo punto, una sera, sono arrivato a casa. Avevo sul tavolo le mie cose e mi è venuto come una crisi di rabbia. Io ho buttato tutte le mie cose giù perché per me erano ormai, non erano più importanti. Era quella situazione che mi è arrivata addosso. E questa era la prima cosa che mi ha segnato, cioè il fatto che la guerra arriva in modo che, la gente non si accorge perché decide sempre qualcos'altro, qualcun altro. E io per questo sono contrario alla guerra. Cioè, quando io dico che sono pacifista, io sono pacifista perché la guerra l'ha vissuta e l'ho anche fatta. Quindi io non lo dico per un'idea, per un ideale, perché qualcuno mi ha raccontato, perché io ho letto i libri. Certo, anche per questo. Io capisco benissimo che la cultura, e il buon senso, soprattutto, ci dice e ci deve dire sempre che la guerra è una brutalità da evitare. Ma io questa cosa l'ho anche sperimentato sulla propria pelle. Quindi quando io dico che io sono pacifista, io sono persona che non vuole veramente la guerra.
Sul web tu sei molto attivo e una delle principali accuse che ti viene rivolta proprio in merito, insomma, al tuo pensiero sulla guerra, in particolare al conflitto russo-ucraino, è che tu sia filo putiniano, cioè che tu supporti l'invasione russa dell'Ucraina. Come rispondi a queste accuse che ti vengono mosse?
Noi siamo in una situazione dove noi abbiamo la gran parte dell'Occidente che sta seguendo una narrazione di questa guerra che non corrisponde alla realtà oggettiva. E quindi quando uno come me cerca di esporre i fatti, lui subito viene attaccato perché alle persone che seguono questa linea narrativa degradante e degradata, è più comodo smontare l'autorevolezza della persona che propone certe informazioni e certi fatti che affrontare questi stessi fatti. Quindi se Nikolaj Lilin dice, amici, nel 2014 in Ucraina c'è stato un colpo di Stato che ha portato al potere una fazione nazista. Le persone non dicono scusa Nicolai, io ho un'altra opinione, proviamo a guardare i fatti, mettiamo sul tavolo i fatti e si inizia, no, un dialogo, così dovrebbe essere una società civile. In Italia cosa succede? Stai zitto, questa è disinformazione, tu sei filo Putin. Quindi io sono accusato di essere filo Putin, tra l'altro non essendo filo Putin, io tra l'altro su Putin ho scritto un libro pubblicato per PM, ancora prima che questa guerra maledetta iniziasse, parliamo non di guerra in generale, ma dell'ultima fase della guerra, perché la guerra è iniziata nel 2014, quando Turchinov, lui non era presidente, era uno che svolgeva il ruolo del presidente ucraino, lui ha mandato l'esercito contro il Donbass sotto, con la scusa di operazione antiterroristica. Per essere coerenti con la storia, se noi parliamo dell'inizio delle ostilità, quella era l'inizio. Poi l'intervento di Putin in Ucraina è solo purtroppo lo step successivo, quello che tutti speravamo che poteva essere evitato. Per cui io ho scritto questo libro su Putin prima ancora che Putin invadesse l'Ucraina. La cosa interessante è che molte persone che mi criticano adesso all'epoca erano d'accordo con me. Io ho raccontato la tragedia di un uomo che ha avuto uno scontro con il potere e che è stato in qualche modo cambiato anche dal potere. Cioè, lui per me è una specie di un minotauro, se vogliamo paragonare a un'idea di un personaggio di cultura antica. Però tutto è cambiato da quando è iniziata la guerra, perché noi, come in Italia, nel mondo in generale, in alcuni paesi di più, in altri di meno, ma in Occidente adesso particolarmente, noi siamo esposti a un sistema di visione della realtà che si fonda sulla tifoseria. Cioè, ti devi schierare. Non esiste un'opinione critica, un approfondimento che possa essere al di sopra di questo schema. Ti tirano dentro per forza. Nessuno mi ha visto mai stringere a mano a Putin, nessuno ha condiviso le foto dove io ricevo da Putin le medaglie e nessuno ha conferme che io ricevo i soldi dalla Russia, questi famosi rubli di Cremlino, però tutti hanno parlato di questo.
Tu cosa ne pensi di quella che è poi stata l'invasione del 2022?
Io ho scritto anche molti dei miei amici ucraini, si tratta di un'enorme disgrazia, considero ancora amici anche alcuni. Se alcuni di loro hanno smesso di parlare con me, altri invece no, e io li rispetto per questo e li voglio bene per questo, perché nonostante che ci divide questa guerra, ci dividono questi schemi di schieramento, ci sono gli esseri umani che sono in grado di essere al di sopra di queste cose. E io penso che poteva essere evitata questa situazione se Putin non fosse stato spinto, soprattutto dall'Occidente, verso questa degradata situazione. Lui da una parte aveva una Russia che lo avrebbe fatto fuori. Cioè, la gran parte del popolo russo capiva che cosa stava succedendo. Lui è diventato impopolare per via di tentativi di portare questa situazione alla soluzione pacifica attraverso le trattative di Minsk. La gran parte dei russi diceva: no, assolutamente, sprechiamo tempo, dobbiamo fare adesso la guerra, prendiamoli sotto nostro controllo, fine, e allontaniamo la NATO. Se io condanno, sì, io condanno la guerra in generale, io non so co come si poteva risolvere. Io da una parte capisco che non aveva altre scelte, non aveva, cioè lui da una parte aveva la Russia che lo avrebbe fatto fuori. Dall'altra parte lui aveva l'Occidente che lo stava facendo fuori, quindi questo doveva intervenire. Così come ero contrario quando temporaneamente presidente dell'Ucraina nel 2014 ha invaso Donbass, ha cominciato a massacrare Donbass. Io ero contrario. Io con mio amico Oles Buzena all'epoca abbiamo anche steso un documento. Oles Buzena nel 2015 è stato ammazzato, le hanno sparato a pistolettate in faccia a Kiev, sotto le porte di casa sua, tra l'altro. Altro giorno è stato il giorno il 16 aprile quando l'hanno ucciso e Oles era contro la guerra. Cioè, la colpa di Oles era di essere contrario alla guerra, ammazzato, ucciso dai neonazisti che il giorno dopo hanno ucciso un politico, un comunista ucraino e 2 giorni dopo sono stati premiati, sono stati trattati come gli eroi. E io sono contrario a tutto questo. Io vorrei evitare tutto questo. Io non voglio che la gente si ammazzi. Io voglio che la gente inizi a dialogare. Un dialogo difficile, trattative complicate. Importante fermare la guerra. Basta ammazzarsi.
Sui social tu sei conosciuto per adottare un linguaggio particolare, no? Sei abbastanza schierato, diciamo, nel modo di esporti ed è questo ti attira tante critiche. In particolare, soprattutto su Twitter, vieni bersagliato quando, ad esempio, scrivi della Premier della Moldavia, chiamandola la lesbica da combattimento della NATO.
Sì, è così.
Parlavi anche insomma degli unicorn in Ucraina, quel battaglione insomma di omosessuali che combatte tra le fila di Kiev. Insomma, fai sempre riferimento a anche un po' all'orientamento sessuale, ma infatti ti accusano di essere omofobo, cioè per questo motivo qui, perché usi una terminologia che potrebbe essere offensiva o che comunque sembra che sia rilevante l'orientamento sessuale, non tanto l'idea della persona. Ecco, ma è vero questo? Cioè, come ti giustifichi nel momento
Ti
in
spiego,
cui.
ma non c'è niente da giustificare, questa è semplicemente una sana, a mio avviso, reazione a quello che sono palesi tentativi di sfruttare una questione come sesso per trasformarla in una leva politica. Cioè il fatto che presidente della Moldavia, che è tra l'altro una persona che sta portando attualmente il paese verso la guerra, ed è una, cioè questo è un Zelensky con la minigonna. È una persona tra i valori della quale sottolineano che è una lesbica. E io dico: ma a me perché mi deve importare che una persona è una lesbica? Per me deve essere importante che una persona abbia la sua dignità umana, che sia lesbica, non mi interessa. Per me è importante il valore umano. Io sono il prodotto dell'Unione Sovietica e probabilmente per questo è molto complicato di capirci, perché adesso la gente è molto attenta a questi individualismi che sono stati inculcati nella testa e che spesso vengono utilizzati anche come metodo di agitazione politica, oppure sul fatto che un battaglione di mercenari occidentali mandati in Ucraina sono gli omosessuali e si chiamano Unicorn. Ma perché? Che senso ha di utilizzare il tuo modo di fare amore, il tuo modo di sentire te stesso individuale per fare una propaganda, tra l'altro, cari amici, a un paese dove nell'esercito regolarmente sono integrati i reparti militari che portano l'ideologia nazista, che hanno i simboli nazisti reintegrati tra i simboli di rappresentanza di questi reparti, cioè i nazisti di Azov e gli omosessuali di Battaglione Unicorn. Cioè questa cosa, i rappresentanti di questa realtà LGBT occidentale, come me la spiegano? Perché? E quindi.
Quindi tu non vuoi sottolineare il fatto che siano omosessuali, a te non interessa questo, ti interessa di più la contraddizione, cioè
Mi
tu
interessa.
vuoi
Allora,
evidenziare la contraddizione.
io non amo quando l'individualismo di qualsiasi tipo diventa una leva politica. Io non amo quando a me mi dicono sei un russo. Ma scusa, se io sono russo, cioè perché la mia appartenenza etnica in qualche modo cambia, danneggia o rende migliori le mie idee? Cioè scusate, se io condivido idee e nessuno sa che io sono russo e a tutti sono piaciute queste idee, poi dicono: ma sapete che queste idee ha condiviso Nikola Lilin, che è russo? Ah, russo, no, questa cosa non mi piace.
Quindi respingi le accuse di omofobia che ti stanno facendo in
Ma sono
questi
ridicoli.
giorni.
Allora, le accuse di omofobia, le accuse di essere filo russo, le accuse di inventarsi delle cose, io li becco da quando ho iniziato scrivere il mio libro. Da quando è uscito Educazione Siberiana, io ho scoperto che a molte persone dà fastidio che qualcuno scrive libri e si esprime attraverso la letteratura. Quando condividi le tue opinioni, tu attiri sicuramente persone che ti seguono, attiri le persone che sentono gratificati da quello che stai facendo, ma attiri anche le voci negative. E queste voci negative arrivano soprattutto perché a qualcuno non piace semplicemente il fatto che tu stai comunicando queste cose. E iniziano attorno a creare delle situazioni dove ti dicono: ah, questa volta lui ha detto che Maya Sandu è lesbica da combattimento. Sì, ho detto che è lesbica da combattimento, perché una tizia inventata negli Stati Uniti d'America con cittadinanza rumena, che adesso sta tirando per le orecchie l'esercito statunitense rumeno in Moldavia per provocare l'ennesima guerra. Io questa guerra l'ho vissuta nel 1992, per me è una lesbica da combattimento, e lo dico con, come dire, con ironia, cioè, lo chiamo così per non dire che un Hitler...
Non è offensivo dire...
No, secondo me non è un'offesa. L'offesa è quando tu offendi... non so, per madre, per padre, quando cominci a fare le cose pesanti, queste sono offese per me.
Nicolai, tu recentemente, insomma, soprattutto da quando hai iniziato a fare divulgazione, a parlare della guerra sui social, hai ricevuto minacce di morte. Cosa pensi di questo clima che si respira, soprattutto sui social media, ma un po' anche nel dibattito pubblico?
È degradante, io devo dire che non è la prima volta che mi arriva la minaccia, infatti ormai, devo dire, io li tratto un po' in maniera superficiale, i miei familiari un po' di meno, perché comunque sono arrivate anche ad esempio alla mia figlia, che ha dovuto diciamo bloccare i propri social. In pratica questa aveva dei social anche su Instagram, faceva la sua vita da giovane, ha dovuto bloccare tutto proprio perché hanno cominciato ad arrivare le minacce serie, gravi, esplicite, e abbiamo dovuto fare le denunce, cioè, addirittura c'era la macchina di carabinieri sotto casa, queste cose qua. Noi viviamo in una narrazione che viene raccontata da un gruppo di certi interessati che vogliono portare avanti l'idea della guerra, guerrafondai, persone che guadagnano soldi grazie alla guerra, persone che lavorano per coloro che guadagnano soldi grazie alla guerra, persone che devono convincere le masse che l'unica cosa intelligente di fare adesso è fare la guerra, e a loro dà fastidio soprattutto colui che parla di pace. Guarda che quando io e il mio amico Bonanima Oles Buzina parlavamo in Ucraina dei pericoli di nazismo e tutto, se ne fregavano, non era importante per loro. L'hanno ammazzato solo quando lui ha iniziato a esporsi pubblicamente contro la guerra. Il fatto che lui era antifascista lo si sapeva da sempre. L'hanno ammazzato, gli hanno sparato in faccia con la pistola solo quando lui ha cominciato a tentare di chiudere i loro rubinetti di business, perché guerra è business, sono i soldi. Noi siamo contro coloro che guadagnano enorme quantità di denaro con massacro delle persone.
Ma tu hai paura per la tua incolumità, per la tua sicurezza?
Io la guerra la prima volta l'ho vista a 12 anni e in certo punto la paura mi è passata. Poi io ho fatto militare. Ho fatto 2 anni e 3 mesi di una guerra, e questa cosa mi ha segnato molto. Non ho fatto per la mia volontà, ho fatto perché ero obbligato, perché da noi esiste una legge, e appena potuto, appena finito il termine del servizio obbligatorio, io ho detto: cari amici, ciao, me ne vado, me ne sono andato. E quindi io non temo per me stesso, non ho paura. Io temo per le persone che amo. Io spero che tutte le minacce che si ricevono sono solo tentativi di, sai, di metterti in preoccupazione, di evitare che tu parli troppo. Ecco, oggi io ero al telefono con il mio avvocato e con gli amici della Digos per fare la denuncia a distanza, perché io non sono adesso in Italia, e quindi facevo queste denunce perché sono arrivate queste minacce attraverso YouTube, tramite un youtuber che parla male di me, e uno dei suoi seguaci ha sentito probabilmente da lui qualcosa e è andato a minacciare me e la mia famiglia, quindi è una cosa abbastanza grave questa.
Io prima ti dicevo, ho aperto questa intervista dicendo che sei il più chiacchierato della lista, Anche perché sei accusato, tra le varie cose, di diffondere fake news, notizie non verificate. Sono usciti degli articoli su di te, non so se li hai letti, in cui vengono smentite alcune cose che hai riportato. Ecco, rispetto a questo, come ti
È
poni?
probabile, certo, io condivido un sacco di cose. E la cosa principale che molti non capiscono e non comprendono, e bisogna fare chiarezza, è il fatto che esiste la differenza quando una persona riporta le notizie e quando condivide le opinioni e approfondimenti. Io anche posso riportare qualche notizia, ma soprattutto condivido le mie opinioni e quello che è la mia reazione è ciò che io trovo e vedo su internet. Ogni mattina io faccio sul mio canale YouTube un'analisi, un approfondimento di ciò che sta accadendo in prima linea. Lì io verifico queste cose, cerco di essere corretto e anche lì comunque capita di sbagliare perché ci sono i fake news, non c'è niente da fare. Le condividono. Io l'altro giorno, ad esempio, ho condiviso una smentita perché giravano le notizie su Telegram sull'uccisione del capo dei servizi segreti militari ucraini Budanov. Mi hanno scritto in diverse dicendo: Nicola, confermi, confermi, confermi. Sono andato a vedere, a verificare. Ho contattato un paio di amici in Russia e mi hanno detto: No, guarda, questa non è un'informazione vera, altrimenti noi avremmo già saputo tutto. Quindi, niente, io ho scritto una pappardella: Amici, vi invito per favore di non condividere queste notizie. Anzi, tra l'altro, Budanov è stato una volta già dichiarato morto. E tra l'altro anche io ho riportato queste notizie all'epoca, nel 2003. Ma perché l'ho riportato? Perché l'hanno riportato i principali giornali russi. Quindi io ho preso il giornale russo e ho chiesto: ragazzi, Budanov probabilmente è morto in un attacco. Sono passati 2 giorni e hanno detto: no, non è così. Quindi nel campo di divulgazione, di approfondimenti, non esistono le persone perfette, non esiste un modo perfetto di comunicare, non sono un'agenzia di informazioni. Io non ho non so, un'equipe di giornalisti che lavorano per me e così via. Sono io da solo. Io con 2 telefonini, 3 telefonini, Telegram, è tutto qua.
Anch'io ho iniziato a fare divulgazione, si può incappare in notizie false, però per essere una fonte affidabile bisogna sempre cercare di controverificare le notizie. Anche sui media occidentali sono state diffuse delle fake news importantissime. Noi spesso abbiamo visto, ad esempio, la leggenda del fantasma di Kiev, no? Il pilota ucraino che aveva abbattuto 40 jet russi, in realtà era una fake news, eccetera. Ecco, io penso che sia molto grave che a riportare le fake news siano i giornali, i media, i telegiornali, addirittura le agenzie. Io ricordo i primi mesi di guerra, mi sa proprio i primissimi giorni dall'invasione, che il TG2 ha mandato in onda dei bombardamenti presi da un videogioco. Ecco, quello è gravissimo. Allo stesso tempo, la persona che fa informazione, fa divulgazione, penso che noi anche dobbiamo stare molto attenti a non essere superficiali, a verificare sempre le notizie, perché le persone hanno bisogno, secondo me, anche di fonti affidabili.
Ci sono anche situazioni, io ho riscontrato diverse volte, situazioni quando venivano riportate le notizie reali, che io in Russia avevo certe conferme, e poi i nostri vari fact checker occidentali li davano come fake news e queste notizie passavano come fake news perché loro si appoggiavano magari sulle fonti che loro definivano credibili. Per cui non esiste questo elemento di totale verità, siamo di fronte sempre comunque all'opinione di colui che ci ha comunicato per prima la notizia.
Comunque, Nicolai, io non, volevo un po' tornare a bomba, insomma, alla questione della pace. Tu hai avuto modo di conoscere Gino Strada?
Certo. Non lo posso chiamare amico, però avevo un grande rispetto, c'era una stima reciproca, grandissima persona, lo porto sempre nel cuore, anche la sua figlia, Cecilia, è tutto gruppo di Gino che io ho conosciuto grazie a Giulietto Chiesa, grazie anche a Michele, a Vauro, a tutti gli amici. A me molti mi chiedono anche tra i miei seguaci, tra i miei iscritti su YouTube: Nicola, perché ti sei messo con Santoro? Perché ti sei messo con quello o con l'altro? Ragazzi, io questa gente l'ho conosciuto nell'ambiente in cui ho conosciuto Gino Strada, Giulietto Chiesa, Vauro. Io so benissimo che possiamo avere pensieri diversi, su alcune cose possiamo avere opinioni diverse, però io sono sicuro che l'impegno per la pace, che è la cosa primaria e per me adesso più importante, questa gente farà onestamente fino in fondo.
E con questo siamo giunti alla fine di un altro emozionante episodio di Radio Spike. Spero che abbiate trovato l'ispirazione, l'intrattenimento e le informazioni che cercavate. Un grande grazie a tutti voi, cari ascoltatori, per aver dedicato del tempo con noi oggi. La vostra presenza e il vostro supporto significano molto per noi e sono il motore che alimenta il nostro entusiasmo per creare contenuti sempre migliori. Ricordatevi di abbonarvi se non l'avete già fatto e di condividere Radio Spike con amici, famiglia e colleghi. La vostra passaparola è fondamentale per far crescere la nostra comunità e raggiungere sempre più persone. Vi aspetto al prossimo episodio di Radio Spike, dove continueremo a esplorare, apprendere e divertirci insieme. Fino ad allora, mantenetevi curiosi, positivi e pronti ad affrontare ogni nuova avventura che la vita vi riserva. Un caloroso abbraccio da Jonathan Lorenzi e da tutto il team di Radio Spike.
Do you like facts? Radio Spike Facts.